Abbiamo cominciato settimana scorsa la parasha nuova di Tetzaveh e adesso oggi ovviamente andiamo avanti. L'ultimo pezzo per ricordare un po' cosa abbiamo trattato, proprio il primo pasuk parla del fatto che l'olio per il candelabro, per accendere il candelabro, veniva portato a Mosè e lì è il primo passo che abbiamo letto. Poi l'ultimo pezzo che abbiamo letto era l'ultimo commento, era che l'Alter Rebbe, l'autore del Tania, insegnava che se si desidera godere della luce della Torah nella sua pienezza è necessario pressare la propria personalità, perché l'oliva veniva pressata per produrre l'olio. Allora anche tu, se vuoi arrivare alla luce della Torah, così come l'olio porta luce perché si accendeva, allora anche tu, se vuoi arrivare nella tua pienezza della Torah, devi pressare te stesso, la tua personalità, perché più ti pressi, più viene fuori la parte migliore di te stessa. Sottomettere e cosa vuol dire pressare? Sottomettere e annullare il proprio ego e cancellare l'orgoglio. Questo ci riporta a ciò che recitiamo 3 volte al giorno nella preghiera, dove diciamo che la mia anima sia per tutti come la polvere, perciò simbolo di umiltà, e quindi apri il mio cuore alla tua Torah. Perciò se vuoi acquisire la Torah, devi essere umile, devi metterti da parte il tuo ego e sapere appunto spremerti perché esca la parte migliore di te. Ok, a questo punto il libro ci manda a pagina 691 e chiediamo a David di leggere le introduzioni. David piuttosto che Vittorio, o chiunque al libro, diceva, chiunque al libro.
Allora, introduzione su un fluido prezioso. Dopo aver istruito Mosè sulla costruzione del Mishkan e dei suoi arredi, Hashem dettò una nuova mitzvah, ossia la donazione di olio d'oliva per il candelabro, che i figli di Israele si dedichino incessantemente alle mitzvot, disse Hashem, affinché possano acquisire numerosi meriti. Egli inoltre disse a Mosè: te ne occuperai personalmente e sarai tu a ricevere tutte le offerte di olio d'oliva. Solo l'olio ottenuto dalla prima spremitura dell'oliva, le cui gocce sono perfettamente limpide e prive di scorie, era adatto al candelabro. Quello ricavato dalle spremiture successive, invece, non sarebbe stato idoneo a tale scopo, rimanendo tuttavia adeguato per le offerte farinacee.
Questo è quello che se non scorsa l'abbiamo detto questo. Per il candelabro veniva spremuto il primo ciak, la prima spremitura proprio, la prima goccia dell'oliva che era fatto a mano e poi veniva usato appunto invece tutto l'altro che veniva tritato, che è spremuto, pressato, eccetera, rimaneva anche le scorie e visto che per la menorah non si poteva filtrare l'olio, ma doveva essere proprio la prima goccia. Allora, quello era fatto in un modo. Il restante dell'oliva, che veniva poi spremuto una seconda volta, veniva usata, lì sì che si poteva filtrare, perciò veniva poi usata per le altre offerte, come appunto diceva, farinacee e così via. Ok? Perché Hashem scelse proprio l'olio d'oliva tra quelli esistenti? Sono diverse cose che producono olio. Perché proprio l'olio di oliva Hashem ha scelto? Allora disse il profeta Geremia, paragonando il popolo di Israele a un'oliva. Perché Hashem ti chiamò oliva fresca, frutto di bell'aspetto. In quali sue caratteristiche il popolo ebraico è simile a un'oliva? Perché? Non è casuale. Perché veniamo chiamati oliva? Perché come l'olio di oliva è il più puro degli altri oli, perciò l'oliva, tra tutti i frutti che producono olio, è il migliore, il più puro, il più raffinato. Perciò il popolo di Israele, visto che ha ricevuto la Torah, che le altre nazioni non hanno voluto, allora è in questo frangente qua è il più santo tra le nazioni. Perché? Perché abbiamo avuto la Torah. Perciò l'oliva, se cernè il suo prezioso fluido, solo dopo essere stata sottoposta a pressatura e spremitura. Adesso porta un'altra analogia tra gli ebrei e l'oliva, sappiamo questa famosa, che appunto l'olio viene fuori dopo essere spremuto. Analogamente, esiliati e continuamente perseguitati dalle nazioni, anche noi, i figli di Israele, purificano i loro cuori e tornano ad Hashem. Perciò quando veniamo spremuti, in realtà, anche se ci fa male, però tutta la storia delle persecuzioni e dell'esilio e tutto quello che succede, accende i nostri cuori a tornare ad Hashem. Perciò più veniamo spremuti, più noi in realtà diamo fuori il nostro meglio. L'essenza più profonda di un ebreo è pura. E solamente il suo Yetzer Hara a impedirgli di servire Hashem. Ogni persona, ogni ebreo, in realtà di natura vogliamo servire Hashem. Non vogliamo essere distaccati da Hashem. Però vediamo che a volte facciamo dei peccati, facciamo degli sbagli e così via. Allora, una cosa che abbiamo studiato tante volte è che perché facciamo dei peccati è soltanto il nostro Yetzer Hara, è soltanto la nostra inclinazione al male, che è il famoso Ruach Shtut che parlavamo ultimamente, che quando una persona fa uno sbaglio, in realtà in quel momento lui è come Ruach Shtut, gli viene uno spirito di follia, non capisce quello che sta facendo, o perlomeno non capisce la gravità e l'effetto spirituale negativo che lui porta a se stesso e al mondo. Perché se tu sai che stai bevendo veleno, e questo veleno ti danneggia, non vai a berlo. Allora perché lo bevi? Perché in quel momento sei preso dal peccato, sei preso dallo spirito di follia, appunto, che non connetti, non capisci esattamente che è veramente questo, è un veleno che ti fa male. Perciò quando noi pecchiamo, non è perché la nostra indole, perché la nostra natura è di peccare, no, la natura è essere connessi con Hashem. Quando pecchiamo è perché in quel momento il Yetzer Hara è così forte che la nostra mente è offuscata e cadiamo e pecchiamo. Una volta rimossa la scorza superficiale, perciò tutto quello che è clipa, tutto quello che è esteriore, eccetera, l'autentica predisposizione per la Kedushah, per la santità dell'ebreo, emerge nuovamente. Perciò quando riusciamo a cacciare via il Yetzer Hara, respingerlo e ritornare un po' a noi stessi, allora vediamo che la santità ci ritorna. Un'altra cosa su quelle olive: tutti i liquidi, se vengono mescolati, famosa anche questa, si confondono si fondono in un'unica mistura, l'olio costituisce un'eccezione, poiché non si mischia e resta separato. Così il popolo ebraico è l'unico nella storia, tra tutti i popoli, a non essersi assimilato mantenendo intatta la propria identità. Ovviamente parte del popolo si è assimilato, certamente, oggi ancora c'è assimilazione, ma non tutto il popolo. Non è mai successo che il popolo ebraico perda l'identità, come tanti altri, come le altre nazioni in realtà. Se andiamo a Roma, Roma di oggi non è la Roma di una volta. E così ogni impero, ogni grande superpotenza, l'impero greco e tutti questi qua non sono veramente gli originali di perché si sono mischiati con altri popoli, si sono assimilati. Che l'unico popolo che è rimasto intatto, ripeto, è vero che parte di noi si sono assimilati, è vero, ma il popolo non è mai cambiato, perché oggi noi ci comportiamo nello stesso modo che si comportavano 3.000 anni fa quando abbiamo ricevuto la Torah. Lo stesso ebraico è rimasto, la stessa lingua è rimasta quella, lo stesso usi e costumi sono rimasti quelli. Non esiste altro popolo al mondo che abbia oggi gli stessi usi, costumi, lingua addirittura di quando è nato quel popolo lì. Perciò il romano di oggi non è romano, il greco di oggi non è greco e così via. Ok, perciò noi siamo rimasti fedeli comunque al. A quella è la nostra essenza. Prossimo punto. In una mistura di liquidi diversi, l'olio affiora in superficie. Così, quando il popolo ebraico compie la volontà di Hashem, allora si eleva sulle altre nazioni, vuol dire non abbiamo il pericolo che qualcuno venga a farci del male. Perciò, questa è la famosa, quando Esaù entra dopo che Giacobbe ha preso le sue benedizioni, no? E allora il papà dice: guarda che è entrato tuo fratello, capisce quello che è successo, dice: ora Giacobbe è venuto, ha preso le tue benedizioni e così via. E allora dice: però sappi che quando Giacobbe, perciò il popolo ebraico, non farà il suo lavoro, il suo mestiere, perciò non si comporterà come un ebreo deve comportarsi, non farà le mitzvot, allora tu, Esaù, potrai avere la meglio su di lui. Potrai dire: ah, lui ha preso qualcosa che non gli appartiene e non si comporta in modo adeguato, allora tu potrai avere forza su di lui. E questo è quello che intende. Finché noi facciamo Torah mitzvot, allora possiamo essere elevati e i nemici non ci possono fare del male. Quando noi cominciamo a calare spiritualmente, allora il nemico può, Chas Shalom, avere forza su di noi. Ok, questa è la prima parte. David, si vuole leggere.
È molto breve, però vale.
Ok.
Come l'olio serve a illuminare il mondo, così la saggezza irradiata dal Beit HaMikdash illumina il mondo intero.
Ok, adesso, infatti qua dice una luce per il mondo. I Kohanim, i sacerdoti, dovevano riempire le coppette del candelabro ogni sera. Allora, ricordate la struttura del candelabro, le braccia, e al di sopra di ogni braccia c'era la coppetta dove veniva messo l'olio e poi lo stoppino che si accendeva. I sacerdoti dovevano riempire queste coppette del candelabro ogni sera. Oh, fatto interessante, la quantità di olio necessaria perché potesse ardere fino al mattino, perché veniva acceso la sera e doveva bruciare fino alla mattina, doveva rimanere acceso il candelabro. La quantità di olio necessaria perché potesse ardere fino al mattino successivo era stata valutata in base a quelle occorrente per le lunghe notti invernali. Perciò non è che loro d'inverno, che la notte era più lunga, allora mettevano più olio, e in estate, che la notte è più corta, mettevano meglio olio. No, quando hanno deciso la quantità di olio era per tutto l'anno. Tuttavia, la stessa dose veniva utilizzata ogni notte, anche quelle estive, che la notte è più corta, e di conseguenza nelle mattine di estate vi era sempre dell'olio avanzato. Però poi vedremo che in realtà no, poi vedremo. Un particolare miracolo si verificava a proposito di una delle sette coppette del candelabro, chiamato lume occidentale nel Maravì. Questo lume occidentale, benché fosse riempita con la stessa quantità di olio delle altre coppette, al mattino, quando si accingeva a pulire il candelabro, perché la mattina quando il Cohen arrivava nel tempio, doveva ripulire il candelabro che aveva bruciato tutta la notte, no? Allora si trovava sempre quella candela lì rimaneva sempre accesa. Di sera riaccendeva gli altri lumi, perciò la mattina puliva tutta la cenere, tutto quello che c'era, puliva il candelabro e poi la sera di nuovo veniva accesa. Quando di sera si riaccendeva gli altri lumi con la fiamma ancora ardente dell'uomo occidentale, questo lume era ancora acceso e da questo lume si accendeva gli altri sei lumi. I saggi insegnano che questo lume occidentale doveva quindi essere acceso solo una volta l'anno. Rimaneva acceso tutto l'anno. Questo miracolo che continuò a verificarsi per molti secoli era un segno della presenza della Shekhinah, della presenza di Dio fra il popolo ebraico. Una volta accadde che il raccolto di olive in terra di Israele fu scarso e vi era solo una modesta quantità di olio per l'accensione del candelabro. Okay. I Kohanim piansero, ritenendolo un segno dello scontento divino. Loro pensavano, se c'è poco olio, vuol dire che Hashem non è contento di noi. Tuttavia, allora si sono messi a piangere, tuttavia durante il periodo della carenza di olio, il miracolo che di norma si verificava solo con il lume occidentale, no? Quello che abbiamo appena letto, accadde con tutti i lumi del candelabro. Perciò quell'anno lì, non soltanto quell'una candela rimaneva accesa, quell'anno tutte le sette candele rimanevano accese e non si spegnevano mai. Perché? Perché non c'era olio. Nonostante la quantità di olio fosse insufficiente, il candelabro risplendeva per tutta la notte. Era un anno intero di Hanukkah, non si spegneva mai. Allora Hashem ha richiesto di accendere la menorah, qua è interessante, non a suo beneficio per Dio, poiché è lui che illumina l'universo intero. Dio non è che ha bisogno che noi accendiamo le candele per lui. Dio è una candela, Dio illumina il mondo. Allora, in realtà, Dio, questo è bellissimo, richiede da noi di accendere la menorah per riconoscerci a noi dei meriti e per innalzarci agli occhi delle nazioni. Dio vuole regalarci a noi il merito di fare questa mitzvah. Così come tutte le altre mitzvah, per esempio la mitzvah di Tzedakah, dai soldi ai poveri. Quindi Dio ha bisogno di te. Dio può benissimo fare che non ci siano poveri, o potrà trovare dei sistemi che il povero riceva i soldi. Non ha bisogno di me che io vada a dare a lui, ma lui vuole darci a noi il merito di poter fare questa mitzvah di aiutare il prossimo, di aiutare in questo caso il povero. Perciò Dio non ha bisogno di niente, nessuno. Però vuole renderci partecipi nel tenere il mondo in piedi. Ogni mitzvah che noi facciamo, ogni buona azione che noi facciamo, noi manteniamo il mondo in piedi. E questo è quello che Dio vuole, vuole renderci soci nella sua creazione. Allora, qui porto un esempio per far capire questa cosa qua che Dio ci vuole rendere partecipi. Un uomo vedente e un suo amico cieco decisero di tornare a casa a piedi insieme. Il primo disse all'amico: "Lascia che ti sostenga e ti conduco per mano, così arriverai a casa sano e salvo." Benissimo. Quando giunsero a casa, il vedente pensò che l'amico cieco si sentiva certamente umiliato al pensiero della propria debolezza. Quindi ebbe un'idea. "Per favore, accendimi la luce," chiese all'amico cieco. Il vedente chiede al cieco: "Mi accendi la luce?" Benché di certo non avesse bisogno dell'aiuto dell'altro, ovviamente il vedente non ha bisogno, Lo fece per il bene del suo compagno meno fortunato. Lo fa sentire come, ok, hai partecipato anche tu mi hai aiutato. A riprova del fatto che Hashem non necessita della luce degli esseri umani. Le finestre del Bet, un'altra prova di quello che abbiamo parlato, che Dio ci dà a noi, ma in realtà lui non ha bisogno, è questa, che le finestre del santuario del Bet HaMikdash erano costruite in modo decisamente insolito. Invece di essere allargate verso l'interno e strette verso l'esterno per permettere alla luce di entrare, furono costituite strette all'interno e più aperte verso l'esterno. Esattamente il contrario. Questo cosa dimostrava che dal santuario era dal santuario che la luce si propagava verso il mondo. Ogni casa normale, l'architetto quando fa la casa fa in modo che più luce possa entrare in casa. Perciò il disegno della finestra è fatto in modo che invece nel Betamino è proprio l'inverso, perché il mondo non dà luce al santuario, è il santuario che dà luce al mondo intero. Perciò lo stesso concetto è rappresentato anche dal fatto che la menorah non fosse collocata nel santo dei santi, quella stanza privata di Hashem, quel posto dove soltanto il sacerdote, il sommo sacerdote, entrava una volta l'anno a Kippur. Non era lì il candelabro. E lì Hashem ordinò infatti che fosse posta nel santo, dove i Kohanim svolgevano il proprio culto, dove i Kohanim entravano ogni giorno. Lo stesso concetto è valido per il tavolo, e a riprova del fatto che Hashem non necessita del cibo degli esseri. Gli induisti portano cibo ai loro idoli come se loro hanno bisogno di cibo o quant'altro. Invece qua vediamo che in realtà anche c'era il lechem hapanim, il tavolo dove c'erano i pani, eccetera, eccetera. Non era che Dio ha bisogno, Dio non ha bisogno del cibo e di niente dell'umano. Tutto quello che Dio chiede a noi di fare è per darci a noi la mitzvah di fare un qualcosa per Hashem. Ok, abbiamo risolto anche questo. Torniamo adesso a pagina. Domande, aggiunte? Ok, torniamo a pagina 449. Nei commenti, colonna a sinistra, l'ultimo commento. Rileggo il passo per capire di cosa stiamo parlando. Praticamente abbiamo letto che e tu comanda i figli di Israele di recarti dell'olio d'oliva puro pressato per l'illuminazione per accendere il lume perpetuo. Adesso sulla parola per accendere leggiamo questo commento. Le ahalot per accendere, letteralmente per fare salire. Qua la Torah quando dice accendere dice far salire. L'espressione indica che il lume doveva essere acceso finché la fiamma non saliva da sola. Il Kohen, quando andava a accendere, doveva rimanere lì e continuare a tenere la mano e accendere il lume fin quando lo stoppino non saliva e lui non era sicuro che si accendeva. Che durava, che bruciava da solo. Questo lo vediamo anche noi a Hanukkah, quando accendiamo anche noi con l'olio d'oliva e lo stoppino di cotone. Non basta accenderlo e togliere subito la candela, perché molte volte si spegne quello che non succede magari con una candela normale. Con l'olio invece è più complessa la cosa. Allora tu
Anche
devi stare.
Ciabatto.
Dipende chi l'accende con le. Sì, chi accende con l'olio di Shabbat, sì, è stesso discorso, ovviamente. Allora, non è che accendi e vai via, perché poi si spegne. Devi stare lì fare sicuro che la miccia, lo stoppino abbia preso fuoco e sta bruciando. Sei sicuro che sta illuminando, bruciando, ha preso bene il fuoco. Stessa cosa appunto quello che il Cohen doveva fare. E essa indica il compito dei custodi delle fiamme, che consentiva nel fare aderire il fuoco allo stoppino finché il lume non avesse continuato ad ardere da solo. Così il compito di colui che insegna la Torah è di rendere al più presto superfluo il proprio aiuto. Un bravo maestro è quello che fa in modo che il suo alunno al più presto cominci a camminare da solo. Gli dai le impostazioni, gli insegni, di fare in modo che lui non abbia più bisogno di te. Ovviamente il maestro è sempre lì, ovviamente abbiamo sempre bisogno dei nostri maestri perché c'è sempre qualcosa che noi non capiamo e di chiedere, questo sì, ma un bravo maestro è quello che ti insegna a camminare con i tuoi piedi e tu la maggior parte delle tue cose le fai da solo, nel campo dello studio stiamo parlando. Perciò così il compito di colui che insegna la Torah è di rendere al più presto superfluo il proprio aiuto, di far sì cioè che i discepoli non rimangano eternamente dipendenti da lui, ma salgano invece da soli. Bellissimo. Vuol dire. E questo l'abbiamo visto in Mosè, che lui, anziché voler desiderare essere l'unico leader, l'unico capo, lui voleva che tutti fossero come lui. Di norma un leader vuole essere l'unico per avere il potere sul popolo. Invece nell'ebraismo vediamo il contrario. I maestri devono fare in modo di, al più presto possibile, che i discepoli camminino da soli e diventano appunto ognuno di loro un maestro. Ner Tamid, un lume perpetuo, veniva acceso regolarmente ogni sera. I lumi della menorah avrebbero infatti dovuto ardere solo dalla sera alla mattina, come abbiamo detto prima, e l'atto di accensione avrebbe dovuto essere compiuta ogni sera. Tuttavia, Ramban, il Nachmanide, citando il Sifrei e Torat Kohanim, spiega che il lume occidentale, questo Ner Maravì di cui parlavamo prima, nella menorah, ardeva costantemente, mentre gli altri solo di notte. Perciò uno rimaneva accesa tutto l'anno e l'altra si consumavano. L'identità di questo Ner Tamid è oggetto di discussione nel Talmud. Ok, adesso leggiamo questo box parole di vita giù a destra. Abbiamo detto olio puro pressato. Questo olio era di olio puro pressato. La parola katit, che è appunto pressato, può essere suddivisa in due. Vedete, ha quattro lettere in ebraico, se vedete, katit, ha quattro lettere. Kaf, tet, pardon, kaf, tat, taf, yud e taf. No? Kat, it. Ah, katit, in inglese, taglialo. Non c'entra niente, non c'entra niente. Katit, ok. Può essere suddivisa in due. E dividendola in due abbiamo il valore numerico di 420 kat e poi la seconda parte yud e taf 410 valore numerico. Perché dici di tagliarlo in due e dare valore numerico? Perché questi due valori numerici corrispondono al numero degli anni in cui vennero accesi i lumi della menorah nei due santuari. Perché un santuario è durato 420 anni e il secondo santuario è durato 410 anni. Perciò Katit è 420 e 410. È il tempo che le la menorah è stata accesa. A questo Rabbi Yitzchak Karo aggiunge e dice: la luce dei primi due templi, questi qua, splendette per un determinato numero di anni. Ma nel terzo tempio, quello che aspettiamo ogni giorno che torna, brillerà un lume perpetuo che sarà eterno e la cui luce non si spegnerà mai. Perché il terzo santuario, quando arriverà Mashiach e porta il terzo santuario, c'è scritto che non ci sarà Enacharea Galut, non c'è più, così c'è. Galut, come si dice?
Esilio.
Esilio. Esilio, mi sfuggiva. Non c'è più di nuovo una distruzione del terzo santuario, esilio, ebraico. No, basta. Questo è l'ultimo esilio. Quando ci sarà il terzo, ci sarà santuario in eterno e non più esilio. Infatti qua dice il terzo tempio brillerà un lume che sarà eterno e la cui luce non si spegnerà mai. Perciò la menorah sarà sempre in eterno. Amen. Oggi. Pressato per l'illuminazione, quando si pressa, ossia si regarduisce una persona allo scopo di risvegliarla spiritualmente, bisogna illuminarle il percorso da seguire e mostrarle la retta via, piuttosto che umiliarla e abbatterne il morale. È vero, abbiamo spiegato che pressare l'olio, le olive, porta la parte migliore dell'olio, eccetera, eccetera. È vero. È così, quando veniamo pressati anche noi viene fuori il nostro meglio. Ok, però attenzione. Qua dice quando non bisogna pressare una persona, lo scopo è di risvegliarlo, però bisogna anche aiutarlo a illuminare la sua strada e mostrare la retta via. Non bisogna umiliare una persona, non bisogna buttarlo giù di morale, guarda, hai sbagliato. No, è giusto che un maestro magari pressi i suoi alunni, i suoi discepoli, ci sta. Però attenzione di non soffocarli, attenzione di non demoralizzarli, pressare un conto ma senza eccedere in questa cosa qua. Ok, passo 21. Aaron e i suoi figli lo disporranno, questo candelabro, la menorah, dalla sera alla mattina. Nella tenda della adunanza, fuori dal divisorio, che è presso la testimonianza al cospetto di Hashem. Questo è un decreto eterno per le loro generazioni che verrà osservato dai figli di Israele. Perciò questo decreto qua che i Kohanim, loro hanno la responsabilità della menorah, eccetera, è una cosa in eterno. Adesso vediamo il commento 21. Aaron e i suoi figli. Dice che è la prima volta, per la prima volta, viene detto esplicitamente che questo rituale viene eseguito da Aaron e dai suoi figli. Prima parlava dei Coani in generale. È la prima volta che viene nominato Aaron. Ok, lo disporranno. Il termine comprende l'atto di preparazione dei lumi. La preparazione dei lumi, virgola, la loro accensione, la rimozione della cenere e la sostituzione degli stupini. Perciò tutti questi passaggi lo facevano i Kohanim. Era il Kohen, non c'era qualcuno che faceva anche la parte sporca di pulire, di sporcarsi, anche quello lo faceva il Cohen, perché era una cosa santa, era un merito di poter pulire la menorah. Perciò preparazione dei lumi, l'accensione, la rimozione della cenere e la sostituzione degli stoppini lo facevano i Kohanim. dalla sera alla mattina, abbiamo detto che bruciava questo candelabro, bisognava quindi mettere nei lumi abbastanza olio affinché ardessero per tutta la notte. Quant'era questa quantità di olio? I saggi hanno stabilito che la quantità fosse sempre di mezzo log per ciascun lume. Mezzo log sono, secondo le varie opinioni, l'opinione più, diciamo, più ritrovata è 345 ml. Ogni bicchiere aveva 345 ml, quanto bastava anche per le lunghe notti del mese di Tevet, cioè dicembre-gennaio. Oh, qua dice una cosa interessante. In quelle estive, quindi, ne sarebbe avanzato l'olio, no? Se metti lo stesso quantità di olio, ma la notte è più corta, ovviamente la mattina l'olio è avanzato. Secondo Tosfot, la differenza fra le notti estive e quelle invernali stava nello spessore dello stoppino. Il mezzo log quindi sarebbe stato la quantità media necessaria. Vuol dire, alla fine, lo stoppino, essendo più grosso, consumava di più. Perciò in inverno lo stoppino era più fine, diciamo, così potesse bruciare più lentamente e durare. E la mattina invece in estate lo stoppino era più grosso per consumare più olio velocemente e finire la mattina. Quindi dov'era questa menorah? Abbiamo spiegato fuori dal divisorio, benché la mente dell'uomo si rivolge alla Torah e ne cerchi l'illuminazione intellettuale, egli, l'uomo, non deve intromettersi. Ovvero, la legge è stata data all'uomo, ma non è un prodotto dello spirito umano. È Dio che ti ha dato la legge. All'uomo viene richiesto di trarre e accrescere la propria sapienza e conoscenza, facendo però attenzione a non introdurre la propria luce nel campo della Torah, modificandola o riformandola. Tu devi studiare, devi apprendere, ma non devi cambiare, mai e poi mai potrai cambiare la legge della Torah. Infatti, se tenga conto che l'autore di queste parole, Rav Hirsch, era uno dei più accesi oppositori del riformismo ebraico. Nell'ebraismo non esistono riforme. Nell'ebraismo esistono adattamenti, che è diverso. Per esempio, se una volta il Talmud parla che la tua mucca, il tuo toro, scappa dal tuo recinto e va nel recinto del tuo amico e spacca, allora tu devi pagare questo e quest'altro. Oggi questo toro può essere un toro se sei un contadino, ma può essere adattato alla tua macchina. Se la tua macchina non hai messo il freno a mano ed è andata, ha spaccato qualcosa, cioè, questo sì, ovviamente, perché viene adattato alla situazione moderna, ma non cambiato, non riformato. E questo è il punto. Perciò la Torah va presa così com'è, senza fare cambiamenti e senza mettere i nostri pensieri. Ah, siamo nel 2025, allora questa cosa la possiamo cambiare perché non è più, come si dice, attuale. Cioè, no, non esiste. La Torah deve rimanere esattamente quello che Dio ha detto. Scintille di Chassidut, sempre sul accendere un lume perpetuo. Il lume doveva essere acceso finché la fiamma non si arriva da sola, l'abbiamo detto prima. Spiegazione della Chassidut su questo passo. Nel cuore di ogni ebreo c'è una scintilla di luce divina che non si può mai estinguere completamente. Anche l'ebreo che magari si allontana, l'ebreo che si assimila, eccetera, eccetera, lui ha sempre una fiammella accesa, sempre, non si spegne mai. non c'è che accendere questa scintilla ed essa di vamperà da sola in una grande fiamma splendidamente luminosa. Anche a quella persona che non fa nessuna mitzvah e non segue, non studia, lui comunque la sua anima arde per Hashem, anche se lui non lo sente, c'ha una fiammella nel cuore accesa. Il nostro compito, quello che Rebbe ci ha insegnato, è di trovare questa persona e di trovare il modo di questa fiammella di farla riaccendere, perché non è mai spenta. Una parola giusta, un comportamento dolce, un qualcosa per far riaccendere questa fiammella qua. Nella profezia di Zaccaria, dice, il popolo ebraico viene descritto come una menorah tutta di oro. Così viene nel profeta. Ogni ebreo è un lume, dice, poiché l'anima dell'uomo è un lume di Dio. Perciò ognuno di noi è un lume e tutti insieme formiamo un grandioso candelabro a sette bracci, come la menorah del tempio, no? Perciò noi, popolo ebraico, siamo paragonati alla menorah, ciascuno con le sue caratteristiche. Anche se siamo diversi tra di noi, pensiamo in modo diverso, ci comportiamo diverso, però comunque facciamo parte dello stesso candelabro e ognuno di noi è un braccio. Il compito del sommo sacerdote di ogni generazione, ma anche di ciascun ebreo, sacerdote nel suo piccolo, perché ogni ebreo è un sacerdote a casa sua, nel suo piccolo, è di accendere e risvegliare le anime di Israele, il popolo di Israele, e di farne emergere l'anelito e l'entusiasmo di unirsi a Hashem. La sola accensione, tuttavia, non è sufficiente. Bisogna infatti fare in modo che la fiamma salga da sola, come dicevamo prima, affinché poi il lume splenda con forze proprie, senza necessitare più dell'aiuto di chi l'ha accesa. Questo è quello che Rebbe spiega. Ognuno di noi è come una candela che va accesa, e di fare in modo che prenda bene fuoco, che bruci bene, la sua anima bruci per Hashem, e poi quando lui vediamo che l'abbiamo acceso e cammina da solo, le lasciamo spazio appunto di continuare la sua ascesa. Mi dite l'orario, please?
19:21.
19:21. Abbiamo ancora 9 minuti. Perciò questo era il passo 21, ok? Andiamo al passo 22. Il 22 non c'è perché va nel passo 1 del prossimo capitolo. Ok, capitolo 28, passo 1. Tu, Mosè, Dio sta parlando a Mosè, accosta a te tuo fratello Aaron, distinguendolo dai figli di Israele, affinché mi presti culto. Perciò tu, Mosè, dovrai dire a Aaron, accostalo, mettilo vicino a te, e lui sarà lui a essere sacerdote, insieme ai suoi figli. Perciò Aaron, Nadav, Aviù e Elazar e Itamar. Perciò Aaron e i miei quattro figli, in tutto fa cinque, che erano i figli di Aaron. Adesso capiamo cosa vuol dire accosta e così via. 28.1. Ah, abbiamo ancora un pezzo fuori dal divisorio, parole di vita. La luce di Hashem deve splendere non solo nel santuario, nel sinagogo, nelle yeshivot, non solo durante la preghiera o lo studio, ma anche fuori dal divisorio anche fuori per strada, nelle nostre piccole e grandi occupazioni quotidiane e nei nostri rapporti con il prossimo. Perciò l'accendere, essere questo, accendere la propria menorah non deve essere soltanto quando preghi, quando sei al tempio, studi. Tu devi essere una menorah accesa sempre, anche quando sei per strada, quando lavori, quando sei in vacanza, sempre devi essere un fuoco acceso. Ok, torniamo appunto a questo passo che abbiamo appena letto, che tu dovrai accostare tuo fratello Aaron. Uno, accosta a te. Interessante, una volta conclusi i lavori del Mishkan, del santuario, qua viene a dire che tu, Mosè, dovrai portare Aaron vicino a te. Cosa vuol dire? Fino a quel momento, infatti, era Mosè a fungere da sacerdote per Hashem. Finché non c'era il santuario, l'edificio, era Mosè il sacerdote, il Cohen. Dall'edificazione del tabernacolo in poi, i sacerdoti si sarebbero invece avvicinati a lui, a Mosè, portandosi al suo livello e potendo così praticare essi stessi il culto. Questo è quello che Rebbe ci insegna. Perciò, fino a che non c'era l'edificio, era Mosè. Una volta l'edificio, i Kohanim erano Aaron e i suoi figli. Accosta a te, tuo fratello Aaron, il Mosè di ogni epoca, ossia la guida spirituale del popolo in ogni generazione, non deve sentirsi superiore a esso, bensì deve avvicinarlo. Il leader, il re, addirittura il re, non era come gli altri popoli, un re che comandava, che certo comandava, certo perché era il suo compito, ma non era un re che si imponeva. Il re era un tzaddik, doveva essere un tzaddik nel popolo ebraico. Era una persona che era a servizio del popolo, non tanto, ovviamente che doveva condurre e comandare, ma era per il bene del popolo, era a servizio. Perciò qua dice, avvicinalo, tu Mosè, avvicinalo, nel senso che non devi sentirti superiore a lui. Mosè era superiore a tutti. Ma non doveva sentirsi superiore. Hashem richiedeva così a Mosè di portare Aaron al proprio livello spirituale, di fare in modo che il legame di suo fratello con Dio fosse altrettanto forte e grandioso. Non, io sono il capo e tu sei il mio secondino. No. Mosè doveva dare la Tchushal, far sentire Aaron che lui era il suo, che lui era al suo compito ed era importante quanto lui. Mosè doveva donare la sua santità ai Kohanim affinché da quel momento in poi essa si posasse eternamente su di loro e su tutti i loro discendenti. Stesso concetto di prima: accendi e poi lascia che l'alunno vada per il. E molte volte l'alunno supera il maestro. E questo deve essere soltanto una gioia. Un maestro che viene superato dal suo alunno deve essere solo felice. E basta. Ai suoi figli. I quattro figli di Aaron sono indicati per nome, poiché solo essi e appunto papà Aaron, sarebbero stati unti come Kohanim. Attenzione, qui quando Dio elegge Aaron come Kohen, Aaron non è nato Kohen, non c'era ancora il Kohen quando lui era nato, no? A un certo punto Dio ha deciso, tu, Aaron, e i tuoi quattro figli siete Kohen. Ok? Infatti qua dice, i figli nati da quel momento in poi lo sarebbero stati invece Cohen dalla nascita. Ok? Perciò i figli di questi quattro qua Nascevano già Cohen automaticamente, loro sono diventati Cohen perché Dio li ha fatti, ma i loro figli fino ad oggi sono qua, nascono già Cohen. Ok. D'altro canto, i nipoti di Aaron che erano già in vita, questi quattro figli avevano già dei figli, no? Quando loro, i papà, sono diventati Cohen, i figli non lo sono diventati. La famosa frase di Pinchas, che leggiamo settimana prossima, no? Pinchas, che era figlio di Aaronne, quando Dio ha unto Aaronne e i suoi figli come Cohen, non ha incluso i figli già viventi, ha incluso i figli futuri. Quando nasceranno saranno Cohen. Pinchas, che era già nato, era il cioccolatino nero. Non era Cohen, era figlio, nipote di un Cohen, ma lui non lo era. Non erano inclusi in questo elenco e pertanto sarebbero rimasti Leviti. La parentesi dice: benché più tardi Hashem avrebbe eletto Pinchas Cohen, dopo la storia che lui fa, che va a uccidere i peccatori, eccetera, eccetera, allora Dio dice: ok, hai placato l'ira dal popolo ebraico. E io ti regalo che anche tu diventi Cohen. Perciò in realtà Pinchas, possiamo dire che è il Cohen più grande di tutti perché l'ha ricevuto come premio di aver fatto un'azione per Hashem. Allora Dio l'ha premiato. Aaron è stato scelto, i figli era abbastanza automatico. Pinchas l'ha guadagnato. Perciò Nadav Avihu. Ok, perciò vuol dire che tutti noi possiamo diventare Kohanim. Non saremmo magari il Kohen vero e proprio che fa le funzioni, ma ognuno di noi nel suo piccolo, in casa sua, deve essere guadagnarsi di essere Kohen. C'è la famosissima barzelletta trattino freddura per chiudere la lezione. C'era questo tizio, perché abbiamo detto, no? Che Pinchas non era Cohen, ma lo è diventato. Allora c'è la barzelletta di questo tizio. Davide, ascolta me. C'è questo tizio che va dal rabbino e dice: rabbino, voglio diventare Cohen. E gli fa: beh, non puoi, o nasci, rabbino, ti do 1 milione di dollari, voglio diventare Cohen. Non mi interessa. Rabbino dice: senti, guarda, non ce n'è. O lo sei o non lo sei. Ma mi puoi dire perché tutto questo, perché questo desiderio di diventare un Cohen? E lui dice: senti, guarda, mio nonno era Cohen, mio padre era Cohen, lo voglio essere anch'io. Va bene. Ok, ci vediamo per la Tashem. Vabbè, Pinchas poteva dirlo, lui non era Cohen. Buona
Grazie.
serata, ogni
Grazie,
bene.
arrivederci.
Col tu, col tu, col tu.